Seconda domenica di Avvento. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia al capitolo 40, versetti da 1 a 5 e da 9 a 11. Ascoltiamo i primi versetti. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Il Signore ci invita a consolare il suo popolo con l'annuncio del suo perdono per quei peccati che, secondo la storia di Israele, e secondo la nostra stessa storia oggi, sono l'infedeltà all'ascolto della sua parola e alle sue promesse, per il desiderio di essere secondo il modello del mondo che ci circonda. La sua misericordia e la compassione verso le nostre debolezze diventa consolazione che dà pace e speranza, dissipando i fumi dell'egoismo e del protagonismo che oscurano l'anima. Questa consolazione che viene da Dio non è però simile a una soluzione fine a se stessa, ma è l'inizio di una prospettiva nuova che bisogna sempre ascoltare con attenzione. Ed ecco, adesso ascoltiamo ancora alcuni versetti. Una voce grida. Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Questa voce che grida, da dove viene? È la voce di un profeta che è chiamato a gridare come per risvegliare dal sonno, dall'indifferenza e forse anche dallo scoraggiamento. È una voce umana, ma che contiene e trasmette un messaggio del Signore al suo popolo. Nel tempio in cui è stato scritto il secondo libro del profeta Isaia, il popolo è deportato a Babilonia, ma questo esilio, come sappiamo, non durerà ancora a lungo. Nel frattempo, però, il profeta è chiamato ad annunciare con forza che nel deserto si apre la via del Signore. Ed è attraverso la desolazione dell'esilio che è necessario credere di potersi incamminare verso una vita nuova. Il Signore libera il suo popolo se esso non si ripiega su se stesso, ritenendo che non vi sia più speranza. È la speranza e la fiducia di questi esuli che permette al Signore di operare per la loro salvezza. Allora gli ostacoli che sembrano insormontabili si abbasseranno, ogni dislivello sarà appianato. Il deserto diventerà così una terra accogliente per il Signore che viene. Così siamo chiamati a preparare la sua venuta, perché nostri sono gli ostacoli e i dislivelli del mondo in cui viviamo. E spetta a noi cercare di appianarli. Ma come fare, potremmo chiederci, come spianare la strada a colui che viene quando siamo abituati a pensare che deve essere lui a togliere gli ostacoli della nostra vita? È proprio questo il vero senso dell'attesa. Non è un attendere passivo, come chi si aspetta, come sempre, prodigi e miracoli, ma è un impegno personale e comunitario per rendere questo deserto del nostro mondo più accogliente e ospitale. così come il Signore attende che facciamo. Perché se è vero che noi attendiamo Lui, è altrettanto vero che Lui attende di vedere come noi operiamo per preparare la sua venuta attraverso la nostra stessa vita. Ed ecco gli ultimi versetti. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Ed ecco un invito rivolto al profeta. Dal deserto si è passati al monte, da dove la voce che grida si espande tutto intorno. E il messaggio è di chi, salito sul monte della contemplazione, vede il Signore che già avanza attraverso il deserto, come chi porta con sé la ricompensa, in cui si manifesta la sua vera potenza. E se ascoltiamo bene, allora possiamo riconoscere in che cosa consiste quella potenza in cui spesso vediamo la soluzione dei nostri problemi. E se in realtà è la cura che il pastore ha per le sue pecore. Il modo con cui avanza non è quello di un potente della terra circondato dal suo esercito e dai suoi combattenti, ma è quello di un padre che conosce la fragilità dei piccoli e la fatica di chi porta pesi e li cura secondo le loro fragilità stesse, portando i deboli sul cuore e aiutando il cammino degli affaticati, perché da questa fatica nasce un frutto di vita per tutti, come dalle pecore madri appesantite dall'agnello che portano nel grembo. E ognuno di noi è sempre nello stesso tempo un agnello indifeso e una pecora madre che porta in sé un frutto di vita. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, di cui leggiamo l'ultimo versetto. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. E ora siamo alla pagina del Vangelo, da Marco, capitolo 1, versetti da 1 a 8. Ascoltiamo i primi versetti. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Come abbiamo ascoltato, il Vangelo di Marco inizia proprio con questo esplicito collegamento tra la profezia di Isaia e la figura di Giovanni, detto poi il Battista, colui che battezza. È lui quella voce che grida nel deserto, non fuori campo, ma sceso nel deserto, per preparare la via a colui che viene. E il suo annuncio contiene due aspetti che sono sempre attuali, ieri come oggi. Il primo è la conversione, quella immersione nelle acque per purificarsi dalle colpe. Il secondo comporta la comprensione del senso di questa purificazione. Infatti sappiamo che secondo la pratica della fede ebraica si prevedeva, anzi si raccomandava, la purificazione tramite il lavacro in acqua. Ma qui non siamo nel Tempio di Gerusalemme, dove questo avveniva nelle vasche di bronzo in cui ogni giorno veniva versata acqua pura. Giovanni chiama questa purificazione nel deserto, che è un'immagine lontana da quella del Tempio. Il fiume Giordano è una presenza geografica e storica, ma anche simbolica, importante, perché oltre ad essere un corso d'acqua viva, esso collega la Galilea con il deserto. Il suo corso scende dal monte Ermon e finisce nel Mar Morto. È segno non solo di fecondità per quelle regioni aride, ma di benedizione e di vita per le oasi che crescevano e che crescono sulle sue sponde. Questa figura di Giovanni Battista è legata da sempre al deserto. E infatti, secondo la tradizione della prima comunità cristiana, vi si era rifugiato con la madre Elisabetta fin dall'infanzia per sfuggire alla persecuzione di Erode, per cui lo stesso Gesù, appena nato, era stato portato da Maria e Giuseppe in Egitto. Molti pensano che sia poi stato accolto a Qumran, nella comunità degli Esseni. E infatti ci fa pensare il fatto stesso che Battista non sia parte del culto del Tempio di Gerusalemme, eppure lui era figlio del sacerdote Zaccaria e avrebbe dovuto essere suo discendente anche nella funzione sacerdotale. Ma lo ritroviamo nel deserto. Ed ecco gli ultimi versetti. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Tutto in Giovanni rimanda alla figura di Elia, ed è lo stesso Gesù che lo associerà all'antico profeta quando dirà di lui: «Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come era scritto di lui». Giovanni Battista è l'uomo chiamato da Dio ad essere quella voce che grida nel deserto, come in realtà è la condizione di ogni profeta nel deserto in cui dimora. Il suo è un grido per risvegliare le coscienze a ciò che veramente conta, a credere nel valore della vita che viene da Dio e a riconoscere in ogni uomo la sua impronta, l'impronta di Dio. Risvegliare chi dorme non è facile, né ieri né oggi, e soprattutto quando l'attenzione è rivolta ai tanti rumori esterni a noi e alle tante voci discordanti dentro di noi. Giovanni ci insegna la bellezza della povertà di essere solo voce, senza attesa né pretesa di risposta. Perché la vera risposta è in colui che viene.